Radio Giornale.
Buongiorno da Gino Ceschina. A Genova questa mattina la cerimonia di commemorazione per le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi avvenuto un anno fa. Controlli supplementari alle porte dei treni è una delle misure urgenti introdotte dalle FFS dopo il tragico incidente di Baden. Proposta una pena pecuniaria sospesa per i tre agenti di polizia che ammanettarono a una doccia un minorenne nel centro per richiedenti l'asilo di Camorino. Redditività media superiore all'8%, primi 7 mesi dell'anno più che positivi per le casse pensioni svizzere. Leggera contrazione del prodotto interno lordo tedesco nel secondo trimestre dell'anno, timori per una possibile recessione.
Un anno fa, sotto quel ponte, noi abbiamo perso un pezzo del nostro cuore che non potrà più esserci restituito. Chiediamo ai nostri rappresentanti, qui intervenuti numerosi, un segnale concreto affinché i cittadini possano sentirsi tutelati.
Un estratto del toccante discorso di Egle Possetti, la presidente del comitato dei parenti delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto un anno fa a Genova, dove si è svolta stamane la cerimonia per commemorare la tragedia. Alla cerimonia c'era per noi il nostro collaboratore Claudio Moschin.
Buongiorno. Buongiorno da Genova. Qui le cerimonie in realtà sono state due, perché oltre alla cerimonia ufficiale con il Presidente del Consiglio Conte, con molti politici, tra cui Salvini e Di Maio, che si dice siano stati anche seduti insieme vicini, c'è stata la cerimonia dei parenti delle vittime, ma soprattutto quella degli sfollati, quindi una cerimonia diversa dalla cerimonia ufficiale.
Più una manifestazione che una cerimonia a questo punto.
Sì, esatto, ma diciamo che c'è stata anche una vena polemica, perché appunto da parte degli sfollati non c'è stato il desiderio di partecipare alla cerimonia ufficiale, ma di testimoniare qualcosa di più. Quindi c'è stata anche una certa distanza fisica tra le due cerimonie. E questo chiaramente è un segnale per la città, perché qui molte cose sono ancora irrisolte, nonostante la costruzione del ponte sia cominciata, e c'è anche un problema poi di soldi, cioè di fondi che dovranno essere dati a coloro che hanno avuto chiaramente le case danneggiate o addirittura le attività commerciali in grande crisi.
Quindi i discorsi ufficiali tutti improntati a sottolineare l'unità della città in questo momento, dopo il crollo del Ponte Morandi, sono veri fino a un certo punto, mi sembra di capire. Anche nella cerimonia ufficiale però c'è stato un momento di tensione, so.
Sì, c'è stato anche appunto questo momento di tensione, anche perché come tu hai citato c'è stato un discorso da parte del comitato familiari delle vittime, ma molti familiari delle vittime non sono arrivati a Genova oggi per testimoniare appunto il loro dolore, hanno preferito il silenzio, chiamiamolo così, e il riserbo, e quindi anche in questa cosa, diciamo, in questa situazione le polemiche secondo me continueranno anche nelle prossime settimane, quando i riflettori saranno di nuovo spenti.
Un'ultima cosa, sappiamo che in Italia è in corso una crisi di governo, il Cardinale Bagnasco e lo stesso Mattarella hanno sottolineato quanto sarà importante il nuovo ponte per ricucire la ferita. La caduta del governo rischia di rallentare quest'opera?
Allora, io questa cosa l'ho chiesta a molti, chiaramente qui la speranza è che i lavori del nuovo ponte, attualmente siamo fermi ancora alla costruzione del famoso pilone 9, quindi 26 metri di altezza al momento, io non credo che ci saranno dei grandi ritardi, la città chiede assolutamente di avere un nuovo ponte. Stamattina è venuta fuori anche la storia che questo nuovo ponte di Renzo Piano, dove ci saranno 43 pali della luce che illumineranno il nuovo ponte, che ricorderanno le 43 vittime, dovrà passare su altri viadotti genovesi che comunque non si sa al momento, forse dovranno essere abbattuti, il che porterà in avanti molto i lavori finali, ma sicuramente il ponte dovrebbe essere pronto per la data stabilita, che dovrebbe essere, dicono, il 30 aprile del 2020.
Grazie Claudio Moschini, in diretta da Genova. Noi restiamo purtroppo in tema di incidenti legati ai trasporti, perché andiamo a Zurigo, dove troviamo sempre in diretta Gianluca Olgiati, che ha appena assistito alla conferenza stampa in cui le FFS hanno comunicato le misure immediate introdotte a 10 giorni dal tragico incidente di Baden, dove ricorderete un capotreno ha perso la vita perché è rimasto incastrato nelle porte di un vagone. Gianluca, allora quali sono queste misure?
Ma prima di tutto va detto che le FFS continuano a considerare sicuri sia i treni in questione, gli EV4 in circolazione da qualche decennio, e sia considerano sicuro soprattutto il processo di autorizzazione che può portare alla partenza, al via del treno. E come noto, a provocare l'incidente mortale a Baden è stato il meccanismo di chiusura delle porte, e in particolare quel meccanismo cosiddetto di anti-intrappolamento, una gomma di protezione che dovrebbe appunto impedire che il braccio, come nel caso di Baden, o una parte del corpo rimanga intrappolata nella porta. Ecco, questo meccanismo non ha funzionato. Dicevi delle misure, la prima misura immediata decisa dalle FFS è che, oltre ai controlli regolari alle porte, che avvengono già comunque ogni 7 fino a 10 giorni, verranno effettuati dei controlli speciali, supplementari, più approfonditi a tutti i sensori e i meccanismi di chiusura delle porte. Stamattina ci hanno veramente mostrato nel dettaglio quali tipi di controlli vengono effettuati, soprattutto per quanto riguarda il via libera al macchinista per quando può mettere in moto il treno. Questi controlli peraltro sono già iniziati da qualche giorno. Il primo bilancio è che su 364 porte controllate, 5 avevano questo meccanismo, aveva un difetto, questo meccanismo anti-intrappolamento. Comunque, per terminare tutti questi controlli ci vorranno almeno 6-7 settimane.
Un bilancio che comunque sembra piuttosto allarmante, cioè 5 porte difettate già dai primi controlli non è proprio l'ideale, credo. Tu ti trovi tra l'altro in stazione, per questo che sentiamo treni. Sì. Fin qui dicevamo le misure introdotte, i controlli, ma sul fronte dell'inchiesta sono emerse novità, si sa qualcosa di più preciso sull'incidente?
Ma allora, la priorità per le FFS a questo punto è quella di evitare qualsiasi tipo di speculazione, ne sono già circolate parecchie anche su vari siti in queste ore. Il punto è che il processo di autorizzazione, come dicevo, per la partenza è considerato sicuro dalle FFS, basta appunto attenersi a quello che è il protocollo, diciamo così. Per intenderci, oggi ci è stato mostrato come un capotreno debba salire a bordo del treno prima di dare il segnale per la chiusura delle porte e per la partenza. Ho chiesto però se può anche capitare che, magari per recuperare un ritardo, il capotreno dia l'ordine di chiusura, insomma prema quel tasto per la chiusura delle porte prima o mentre sta salendo sul treno. Beh, la risposta è stata: beh, si può capitare, e proprio per questo le FFS hanno ricordato in queste ultime ore di nuovo, nuovamente, a tutti gli impiegati quello che è il modo di procedere corretto. In ogni caso, va detto che le FFS hanno istituito... Ecco, sta passando un treno.
Il bello della diretta, come si dice.
Sì, in ogni caso, dicevo che le FFS hanno istituito una task force per fare continuamente il punto su quello che sono i controlli, se sono necessarie, se saranno necessarie eventuali altre misure. Va anche detto che dopo l'incidente di Baden alcuni impiegati hanno segnalato alle FFS, alla ferrovia, di essere a loro volta già rimasti intrappolati proprio in queste porte incriminate, diciamo così. Si tratterà di capire cosa sia successo in quei casi, per vedere se c'è un possibile legame con l'incidente di Baden. Comunque andrà il processo di elaborazione di tutto questo incidente, sarà ancora lungo per le FFS ma anche per gli inquirenti. Vi cedo la linea.
E noi lo seguiremo passo a passo, come sempre. Grazie Gianluca Olgiati. Non sarà sostituita totalmente da un formato digitale, ma dal 2022 la vignetta autostradale sarà disponibile anche in formato elettronico. Gli automobilisti saranno però liberi di decidere quale sistema adottare. Lo ha deciso il Consiglio federale, che già nei mesi scorsi era tornato sui suoi passi dopo i dubbi sollevati durante la consultazione sulla possibilità di affidarsi unicamente all'opzione elettronica. Da Berna, Elisa Raggi.
Per chi ogni inizio anno maledice la colla che fatica a staccarsi dal parabrezza dell'auto nel tradizionale cambio della vignetta, dal 2022 tutto cambierà. Se anche il Parlamento darà il suo accordo, sarà infatti introdotta una versione elettronica del contrassegno autostradale. Chi lo vorrà potrà dunque scegliere quest'opzione, che implica la registrazione della propria targa in un sistema regolato tramite un'applicazione internet. L'opzione cartacea da incollare al veicolo rimane però ancora valida. In un primo momento il Consiglio federale avrebbe voluto accantonarla, ma è poi tornato sui suoi passi dopo che durante la fase di consultazione sono emersi dubbi sulla possibilità di affidarsi unicamente all'opzione elettronica, in particolare riguardo alla protezione dei dati e al sistema di controllo tramite videocamere installate lungo le autostrade che si sarebbe voluto creare. Invariato il prezzo, 40 franchi, e i controlli che continueranno ad essere effettuati dalla polizia e dalle guardie di confine.
La riforma del finanziamento delle cure sanitarie, dopo la minaccia dei cantoni di voler affossare la nuova ripartizione dei costi con le casse malati, interviene il Consiglio federale. L'esecutivo dice il Parlamento tenga conto delle richieste cantonali. Pomo della discordia, gli enti chiamati a coprire le spese per le cure a domicilio. Ma ci dice di più da Berna Giampaolo Driussi.
L'obiettivo è trasferire parte delle prestazioni sanitarie dal settore stazionario, quindi in degenza, a quello ambulatoriale, meno caro, contribuendo a contenere i costi della salute. Per farlo, senza far scattare determinati meccanismi finanziari perversi, occorre rivedere la ripartizione degli oneri fra cantoni e casse malati. Oggi le cure stazionarie vengono pagate al massimo per il 45% dalle casse malati e almeno per il 55% dai cantoni, mentre quelle ambulatoriali gravano sulle spalle delle sole casse malati. Per il futuro si prevede un finanziamento unitario e più equo. Poco meno di una settimana fa i cantoni, all'unanimità, avevano alzato la voce dicendo: in realtà non è poi così tanto equo, dato che le cure a domicilio o quelle degli istituti specializzati per anziani e invalidi verrebbero escluse da questo modello. Il risultato, dicono, sarebbe un maggior onere per cantoni e comuni di 6 miliardi di franchi fino al 2030, soldi che verrebbero compensati con aumenti di imposta. O cambia qualcosa, permettendoci fra l'altro di avere più voce in capitolo nel controllo dei costi, oppure facciamo fallire tutto. Oggi il Consiglio federale ha dato loro ragione, esortando il Parlamento, che se ne occuperà nella prossima sessione autunnale delle Camere, a seguire le loro rivendicazioni. Nessuna riforma è infatti possibile senza i cantoni, dice l'esecutivo. Le casse malati dal canto loro avevano già preso posizione la settimana scorsa, affermando di opporsi a queste richieste per non dover ancora una volta far ricadere questi costi sui premi, quindi sulle spalle dei pazienti.
Avevano lasciato un minorenne ammanettato a una doccia al centro per richiedenti l'asilo di Camorino. La procura ticinese ha concluso l'inchiesta a carico di 3 agenti della polizia cantonale, uno dei filoni, ricorderete, del caso Argo 1. Nei loro confronti sono stati firmati 3 decreti d'accusa. Romina Lara.
Sei ore privato della propria libertà. Il minorenne richiedente l'asilo, in base agli accertamenti effettuati dal Ministero Pubblico, era stato arrestato indebitamente dai 3 poliziotti. La vicenda, si ricorderà, era emersa nell'ambito della bufera che nel 2017 aveva investito l'agenzia di sicurezza privata Argo 1, che all'epoca gestiva la sorveglianza del centro della protezione civile di Camorino. E proprio all'asta di una doccia del centro, il 21 gennaio di quell'anno, il minore era stato lasciato ammanettato dopo che aveva dato più volte in escandescenza. Gli agenti erano intervenuti su chiamata del servizio di sicurezza. Nei loro confronti il procuratore generale Andrea Pagani ha emanato 3 decreti d'accusa che propongono la condanna a una pena pecuniaria sospesa, questo per i reati di sequestro di persone, abuso d'autorità, in un caso di complicità in questi 2 reati. La nota diffusa poco fa dal Ministero Pubblico specifica che i poliziotti hanno ancora facoltà di fare opposizione contro questi decreti e portare quindi la vicenda di fronte a un giudice.
Il 2019 prosegue bene per le casse pensioni svizzere. La redditività nei primi 7 mesi dell'anno è stata superiore all'8%, e questo nonostante il periodo non certo facile per chi è chiamato a gestire i soldi dei lavoratori, come ci spiega Marzio Minori.
No, non è facile far rendere i soldi quando si lavora in un contesto legato al franco svizzero e i tassi di interesse sono a zero, se non addirittura sotto zero. Eppure nei primi 7 mesi del 2019 l'esercizio è riuscito, e anche bene. Infatti la redditività media delle casse pensioni prese in esame da UBS è stata superiore all'8%. Un esercizio riuscito, come detto, anche perché a contribuire al buon risultato sono state tutte le voci di investimento, anche le obbligazioni. Sì, perché in uno scenario dove un ulteriore ribasso dei tassi non è da escludere, i titoli in portafoglio aumentano di valore. Il problema arriverà quando queste obbligazioni giungeranno a scadenza tra qualche anno e si dovrà reinvestire. La speranza è che allora le condizioni di mercato siano più favorevoli. Bene anche le borse, nonostante la forte volatilità e un mese di maggio che aveva fatto temere il peggio. Gli investimenti delle casse pensioni, bene ricordarlo, fanno capo a norme ben precise che hanno lo scopo di ridurre i rischi. Attualmente gli investimenti si dividono per un 35% in obbligazioni, 30% in azioni e un 20% in immobiliare. Il resto è liquidità e altre voci minori. Buoni rendimenti quindi, ma attenzione, come detto, la volatilità è alta e le tensioni internazionali non giocano a favore dei mercati.
L'economia tedesca è sull'orlo della recessione. Il timore sollevato dagli ultimi dati sulla crescita economica registrati in Germania, che in realtà mostrano una leggera contrazione del prodotto interno lordo nel secondo trimestre del 2019, determinante per il momento il calo delle esportazioni. Da Berlino, Walter Raue.
L'economia tedesca tossisce e l'Europa intera trema e teme un contagio. Nel secondo trimestre di quest'anno il prodotto interno lordo del paese ha così subito una contrazione dello 0,1%, una flessione ancora lieve ma che alimenta comunque i timori di una cosiddetta recessione tecnica, di cui si parlerebbe se anche nel prossimo trimestre l'economia dovesse subire un secondo calo. Mentre nei primi tre mesi di quest'anno il PIL tedesco era ancora cresciuto dello 0,4%, da aprile a giugno le imprese hanno subito in modo più pesante le conseguenze delle tante crisi internazionali. Soprattutto le esportazioni sono diminuite a seguito della guerra commerciale fra gli Stati Uniti e la Cina e dell'imminente fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Se questa fuoriuscita dovesse poi avvenire senza un accordo, le conseguenze per l'economia tedesca sarebbero ancora più pesanti e si farebbero sentire sull'andamento congiunturale dell'intero anno. Angela Merkel e il suo ministro dell'economia Peter Altmaier restano però ottimisti e prevedono per il 2019 una crescita complessiva dello 0,4%, escludendo piani congiunturali pubblici. Ma diversi economisti chiedono al governo proprio questo. In fasi di stagnazione o addirittura di crescita negativa, l'obiettivo principale dello Stato non dovrebbe essere quello di raggiungere un bilancio in pareggio, bensì quello di aumentare le spese e gli investimenti, sostiene il presidente dell'Istituto Tedesco di Ricerche Economiche, Marcel Fratscher.
La star mondiale dell'opera Placido Domingo, accusata di molestie sessuali. 8 cantanti e una ballerina hanno raccontato all'agenzia di stampa Associated Press di comportamenti inappropriati dell'artista. Negli Stati Uniti 2 teatri hanno cancellato concerti previsti in settembre e ottobre. Il cantante ha reagito con sorpresa dicendosi addolorato per aver messo qualcuno a disagio senza averne avuto l'intenzione. Sentiamo Manjula Bhatia.
Placido Domingo, 78 anni, origini spagnole, è stato per decenni in vetta al mondo della lirica, ma la sua ineguagliabile voce da tenore da tempo era accompagnata da un coro sommesso di storie riguardo il suo modo di comportarsi con le donne. Adesso almeno 9 artiste hanno voluto rompere il silenzio grazie a un'inchiesta dell'americana Associated Press. I fatti risalgono agli anni 80 e 90, si va dalla mano allungata sotto la gonna durante pranzi di lavoro a baci imposti in camerino o richieste insistenti di uscite serali. Il rifiuto delle avance ha fatto finire bruscamente diverse carriere, mentre c'è chi ha ceduto a rapporti sessuali per non perdere gli ingaggi. Placido Domingo si è detto addolorato nel sentire di aver messo a disagio qualcuno, di aver sempre pensato che i rapporti fossero consensuali, anche se si rende conto del fatto che oggi gli standard sono diversi dal passato. Immediate le conseguenze, l'opera di Los Angeles, della quale il cantante sovrintendente avvierà un'inchiesta. Vanno più in là l'orchestra di Filadelfia e l'opera di San Francisco, che hanno cancellato i prossimi concerti. Non intende invece annullare gli appuntamenti di fine agosto con Placido Domingo, il Festival austriaco di Salisburgo.
E noi adesso apriamo la nostra consueta finestra sul Festival di Locarno, dove ritroviamo in diretta Andrea Ostinelli.
Buongiorno, nella nostra carrellata da Locarno cominciamo con Enrico Ghezzi, uno dei padri di Blob, la striscia quotidiana composta da montaggi di frammenti televisivi, tuttora in onda su Rai 3, e padre anche di Fuori Orario, Cose Mai Viste, tutti i programmi che hanno fatto epoca alla TV italiana. Ebbene, per Ghezzi il Festival di Locarno ha creato il premio Utopia, un riconoscimento ad hoc, ha spiegato la direttrice artistica Lili Einstein, perché Ghezzi non rientrava in nessuno dei premi di Locarno. Ma allora sentiamo Enrico Ghezzi in un'anteprima dall'intervista di Francesca Torrani.
Quest'anno questo festival che comincia con una cosa che si chiama Utopia, e ci vuole coraggio. Sembra un gesto semplice, lo è, però sono gesti semplici che si pongono all'altezza dell'immagine, infine. E Alain René, quando faceva la radio, scriveva questo: la radio è il film più grande del mondo.
E la radio, eccola qua, Andrea Ostinelli, l'attualità festivaliera oggi riserva un posto di primo piano al Ticino.
Sì, proprio così, perché stasera il premio Cinema Ticino, assegnato ogni due anni e promosso dal DEX, sarà consegnato in Piazza Grande al regista Fulvio Bernasconi, luganese, classe 1969. Due anni fa Bernasconi ha firmato la serie Quartier des Banques, grande successo coprodotto dalla TV Romanda. Fulvio Bernasconi si è cimentato con vari linguaggi dell'audiovisivo, dal documentario alla fiction, dai corti alle serie, appunto, e il suo legame con il festival risale a 24 anni or sono. Qui aveva esordito con Voix de Garage, un documentario sui senza tetto di Ginevra. L'anno dopo, nel 96, il suo corto Bad Trip to Mars fu selezionato nei Pardi di Domani. In questa edizione del festival di Bernasconi sarà proiettato domani alle 16 al Teatro Kursaal Fuori dalle corde, film che nel 2007 valse al suo protagonista Michele Ventucci il Pardo per la miglior interpretazione maschile.
Velocissimamente, Andrea, detto del premio a una protagonista del cinema di casa nostra, che cosa propone stasera il cartellone in Piazza Grande?
Stasera c'è una prima mondiale, una commedia britannica, Days of the Bungle Summer, per la regia di Simon Bird, attore comico al suo debutto dietro alla macchina da presa, un film che ruota attorno a prove tecniche di dialogo fra generazioni, potremmo dire, e del resto il programma promette un delicato ritratto del rapporto fra un ispido adolescente e la madre nell'arco di un'estate.
Grazie Andrea Ostinelli, il radiogiornale finisce qua, buona giornata a tutti.